File 9, pagina 95. Potrebbe sembrare che nulla possa essere stato peggio del blocco 11, ma il blocco 10 lo era. In quel luogo i medici dell'SS radunavano i prigionieri che erano stati selezionati per gli esperimenti che venivano definiti scientifici, anche se effettivamente erano privi di qualsiasi scopo e di ogni forma di sistematicità. Nella Germania di quell'epoca, chiunque avesse un progetto vagamente scientifico che potesse costituire un vantaggio per lo Stato, poteva mandare un appunto al quartier generale di Himmler a Berlino e, nei tempi necessari per il disbrigo della pratica, ricevere l'autorizzazione a utilizzare i prigionieri dei campi di concentramento. Alcune di queste proposte erano relativamente innocue, per esempio quelle della casa farmaceutica Bayer, che chiedeva la disponibilità di alcune donne da utilizzare per un esperimento che intendiamo compiere con un nuovo farmaco per la cura dell'insonnia. Altri progetti erano allo stesso tempo inutili e letali, come quello presentato dal professor Hirt dell'Università di Strasburgo, che chiedeva gli venissero consegnate le teste di 150 commissari ebrei bolscevichi che incarnano una forma caratteristica, per quanto repulsiva, di subumanità, per essere sezionate e studiate. O come gli ossessivi sforzi del dottor Mengele per scoprire il mistero dei gemelli. Il dottor Miklos Nizli, un internato ungherese che fungeva da patologo al servizio di Mengele, ha dichiarato che ad Auschwitz arrivarono diverse centinaia di coppie di gemelli. Mengele, che pare stesse pensando a determinare un metodo per incrementare il tasso di natalità in Germania, ordinava che ogni coppia venisse attentamente studiata e poi eliminata. Poiché normalmente i gemelli non muoiono insieme, Mengele si considerava beneficiato da una rara opportunità di ricerca, eseguiva autopsie simultanee e inviava i risultati all'Istituto per la ricerca biologica, razziale ed evolutiva di Berlino. I principali esperimenti medici condotti ad Auschwitz riguardavano la sterilizzazione. Ufficialmente l'obiettivo era portare a un tale grado di raffinatezza il programma di genocidio da non limitarsi solo all'uccisione di tutti gli appartenenti alle razze inferiori, ma da riuscire a sfruttare la loro forza lavoro fino all'esaurimento, garantendosi contro la possibilità di riproduzione della stirpe con le sterilizzazioni di massa. Già il 28 marzo 1941, prima che venisse messa in atto la soluzione finale, un ufficiale delle SS di nome Victor Brack sollecitava Himmler perché gli concedesse di sterilizzare tutti gli ebrei considerati abili al lavoro, facendo ricorso ai raggi X. Nell'idea di Brack, le vittime inconsapevoli avrebbero dovuto essere allineate davanti a un banco e là, scrisse, gli verrebbero poste domande o consegnati formulari da compilare in modo da trattenerli per almeno 2 o 3 minuti al banco. L'impiegato dietro al banco, a questo punto, dovrebbe azionare un macchinario a raggi X dotato di 2 diffusori in modo da irradiarli. Ad Auschwitz, come aveva detto Oess, tutto era possibile. Il dottor Urt Schumann di Berlino espose diverse centinaia di ebrei olandesi e greci a gruppi di 30 al giorno a radiazioni nella zona genitale per 15 minuti. Molte delle vittime soffrirono di gravi ustioni. Dopo 3 mesi Schumann rimosse parti degli organi genitali delle donne e li inviò a Berlino per farli analizzare. Gli uomini vennero evirati. Le registrazioni relative a questi esperimenti vennero quasi completamente distrutte, ma dall'unico rapporto giuntoci, nella sola giornata del 16 dicembre 1943, la guardia medica eseguì 90 operazioni di castrazione. Nel frattempo, Himmler aveva conosciuto il professor Karl Klauberg dell'Università di Königsberg, che gestiva una clinica per la cura della sterilità femminile. Himmler chiese a Klauberg se poteva convertire le proprie conoscenze al fine opposto e sviluppare una tecnica efficace di sterilizzazione di massa. Klauberg fu allettato dall'idea di disporre di un supporto ufficiale per le sue ricerche e di un numero illimitato di cavie umane. Giunse ad Auschwitz nella primavera del 1943. Al momento del suo arrivo, il blocco 10 ospitava 200 donne che vennero messe a sua disposizione. Klauberg procedette a iniettare sostanze di diverso genere nelle loro tube di Falloppio. La formula dei farmaci utilizzata era coperta dalla più assoluta segretezza, ma pare che l'ingrediente principale fosse la formalina. Con questo mezzo riuscì a bloccare il ciclo mestruale alle sue vittime, dichiarando di aver ottenuto un grande successo. Fece sapere a Himmler che il suo metodo avrebbe consentito a un solo medico di procedere alla sterilizzazione di diverse centinaia di donne in una sola giornata. Generalmente, dopo il completamento degli esperimenti, i soggetti trattati venivano avviati alle camere a gas. Il peggior crimine che un prigioniero potesse commettere ad Auschwitz, e perciò quello represso con maggior determinazione, era il tentativo di fuga. Se ne verificarono più di 600 casi. Nell'istante in cui l'appello evidenziava la mancanza di un prigioniero, la sirena iniziava a suonare e tutto si fermava. I prigionieri dovevano rimanere fermi sull'attenti per ore mentre un plotone di SS con i cani si lanciava all'inseguimento dei fuggitivi. La caccia continuava per 3 giorni nei campi e nelle paludi che circondavano Auschwitz. Nei 2/3 dei casi gli inseguitori riuscivano a scovare la loro preda. Dopo averlo torturato per cercare di scoprire chi aveva favorito e coperto la fuga, le SS facevano girare l'evaso per il campo, con attaccato un cartello che diceva «Evviva, sono tornato!». Poi radunavano tutti i prigionieri per farli assistere alla punizione, l'impiccagione. A Birkenau fu internata una ragazza di notevoli qualità, Mala Zittenbaum, 24enne, tatuata con la matricola 19880. Polacca di nascita, era emigrata con la sua famiglia in Belgio, ad Anversa, dove era stata costretta, a causa della sopravvenuta cecità del padre, ad abbandonare gli studi per attendere a lui e ai 4 fratellini. Quando i tedeschi conquistarono il Belgio, si unì alla resistenza, ma venne arrestata e spedita ad Auschwitz. Qui le fu assegnato l'incarico di Loferin, il corriere che portava di corsa messaggi in tutti gli angoli del campo. Questo ruolo le consentiva di fare qualche favore e avvisare gli internati quando stava per essere organizzata una selezione. Era amata da tutti per il suo coraggio e indipendenza, per uno spirito che perfino le SS rispettavano. Mala si innamorò di un giovane polacco, Edek Galinski, un membro della resistenza che aveva elaborato un piano per fuggire da Auschwitz. Trovò il modo di rubare un uniforme delle SS, ma aveva bisogno di un lasciapassare e solo Mala, nei suoi vagabondaggi per il campo, poteva procurarglielo. Mala si dichiarò disponibile a trovargli il lasciapassare, a condizione che la portasse con sé. Egli accettò. Il 24 giugno 1944 Edek Galinski uscì da Auschwitz indossando la sua uniforme delle SS. Al cancello mostrò dei documenti attestanti l'autorizzazione a condurre con sé il prigioniero di sesso femminile che era in sua custodia. Dopo aver superato questa prova impossibile, Mala ed Edek sembra abbiano perso il senso di chi erano e dove si trovavano. Sebbene esistano versioni differenti circa i loro spostamenti, pare si siano fermati nel vicino villaggio di Auschwitz, che con i suoi pochi negozi e i bar dava un'illusoria sensazione di tranquillità. Lì affittarono una stanza e fecero l'amore. Sembra pensassero che i documenti delle SS li potessero rendere invisibili o immuni alle leggi di Auschwitz. Per alcune settimane sopravvissero in questa condizione assurda, finché un uomo delle SS li avvicinò in un bar e chiese di vedere i loro documenti, che riconobbe per falsi. Il 22 agosto i detenuti vennero radunati per vedere Mala insanguinata e coperta di lividi andare alla forca. Lei rifiutò di umiliarsi portando il cartello che si felicitava per la sua cattura e non riuscirono a imporglielo. Ma il comandante del campo di Birkenau, Marie Mandel, aveva uno sguardo di trionfo mentre leggeva la sentenza di condanna a morte. In quel momento Mala estrasse una lama che si era procurata in qualche modo e si tagliò i polsi. Un militare delle SS, un certo Ritter, s'afferrò per il braccio e tentò di fermarla. Mala riuscì comunque a sferrare un ultimo colpo in propria difesa, colpendolo al volto con il pugno insanguinato. Mentre lottava, l'SS urlava: «Vuoi diventare un'eroina, vuoi ucciderti, ma per questo ci siamo qui noi!» «Assassini!» gridò Mala. «Pagherete per le nostre sofferenze. Ragazze, non abbiate paura. La loro fine è vicina, ne sono certa, lo so. Io sono stata libera!» Una mezza dozzina di uomini si lanciarono su Mala. La bastonarono finché cadde. Poi presero a calci il suo corpo già prostrato e la gettarono sul piano di un camion che la portò al crematoio. Dalla parte opposta del campo una cerimonia molto simile attendeva Edek Galinsky. Era stato pestato fino a diventare irriconoscibile dagli uomini della Gestapo nel blocco 11. Ma nel mezzo della lettura della sentenza di morte saltò su uno sgabello, infilò la testa nel cappio che l'attendeva e lo scalciò via. Gli uomini dell'SS lo salvarono solo per procedere all'impiccagione pochi istanti dopo. Le sue ultime parole furono un incompiuto grido di sfida: «Libertà per la Po'!» Potrà sembrare assurdo affermare che la vita all'inferno possa migliorare gradualmente, ma ci sono state molte testimonianze a conferma del fatto che le condizioni di vita ad Auschwitz siano in qualche modo migliorate tra il 1943 e i primi mesi del 1944. Elencando i miglioramenti intervenuti, Borowski scrisse: «All'inizio le percosse e le uccisioni erano la regola, più tardi divennero sporadiche. Nei primi tempi si doveva dormire sul pavimento, stesi sul fianco per la mancanza di spazio, e poi ci si poteva voltare solo a comando. Con il passare del tempo si riusciva a dormire in una cuccetta o dove si preferiva, a volte perfino in un vero letto. Originariamente la chiamata d'appello si poteva protrarre a lungo, fino a 2 giorni consecutivi. Più tardi si limitava fino alla seconda campana, quella delle 9 del mattino. Nei primi anni ogni forma di corrispondenza era proibita. Poi fu concesso agli internati di ricevere pacchetti di peso inferiore al 0,5 chilo. Alla fine venne tolta anche questa limitazione. Dopo i primi 3 o 4 anni la qualità della vita nel campo migliorò progressivamente. Eravamo certi che quegli orrori non avrebbero più potuto ripetersi ed eravamo orgogliosi di essere riusciti a sopravvivere. Una delle ragioni del cambiamento potrebbe essere la promozione di Rudolf Höss, che venne richiamato a Berlino con l'incarico di ispettore dei campi di concentramento. Il suo posto di comandante ad Auschwitz venne preso dal tenente colonnello dell'SS Arthur Leibenschnell. Era un uomo bassotto, cicciottello, con gli occhi sporgenti e la faccia da debosciato, che introdusse, fin dal suo arrivo, una serie di piccoli cambiamenti e di riforme. Fece un'ispezione al blocco 11 e ordinò che i 56 prigionieri internati in quelle celle buie venissero trasferiti al campo principale. Decise di abolire le celle di isolamento, i famigerati tubi. Soppresse la regola che decretava la pena di morte per chi tentasse la fuga dal campo e quella che in questi casi imponeva la responsabilità collettiva di tutti i prigionieri. Limitò il potere dei delinquenti comuni, quelli che portavano sull'uniforme un triangolo verde, e ne dette di più agli esponenti della sinistra e ai detenuti politici in generale, identificati dal triangolo rosso. Non è certo se queste riforme fossero il risultato di una sua strategia personale o fossero state imposte da Berlino, ma il suo arrivo rappresentò solo una parte di una vera e propria rivoluzione organizzativa ad Auschwitz. Mentre Höss veniva richiamato a Berlino per un più alto ufficio, i suoi collaboratori più stretti caddero in disgrazia, risucchiati dalle imprescutabili correnti sotterranee delle politiche della SS. Oltre a Max Gabriel, il comandante della Gestapo, fu messo sotto inchiesta anche il Rapportführer Gerhard Palitzsch, uno dei 5 ufficiali che Höss aveva portato con sé da Sachsenhausen nel suo primo viaggio ad Auschwitz. Palić venne improvvisamente trasferito a comandare il piccolo campo di Brno, in Cecoslovacchia. Fu arrestato 3 settimane dopo con l'accusa di aver intrattenuto una relazione con un'internata ebrea a Birkenau e inviato a combattere sul fronte ungherese. Venne poi ucciso nei pressi di Budapest. Questa rivoluzione era probabilmente il risultato di un mutamento nelle strategie dell'SS imposto da un fattore esogeno di importanza sempre determinante. La vittoria della Germania, sulla quale si fondava tutto, non appariva più come una certezza. La sesta armata del generale Paulus era stata circondata e tenuta sotto assedio a Stalingrado e dopo 3 mesi di combattimenti casa per casa tra le rovine della città coperta di neve, il 31 gennaio 1943 Paulus si arrese. La ritirata dalla Russia divenne irreversibile. Al confine opposto dell'impero hitleriano, gli americani e gli inglesi avevano invaso il Marocco nel novembre del 1942 ed erano riusciti a conquistare tutta l'Africa settentrionale nel maggio seguente, per poi sbarcare in Sicilia nel mese di luglio. Questi eventi costrinsero i più coinvolti tra gli ufficiali delle SS a pensare al proprio futuro, a porsi il problema di come le loro stesse azioni avrebbero potuto essere giudicate, a chi sarebbe sopravvissuto per testimoniare contro di loro. I capo che gestivano la vita quotidiana dei campi e che erano personalmente responsabili delle durezze inflitte agli altri prigionieri dovevano provare sentimenti analoghi. Si è lungamente speculato, soprattutto nei paesi dell'est europeo, sul fatto che il massacro degli ebrei non fosse che il primo passo di un progetto di sterminio che si sarebbe esteso anche ai polacchi, slavi e rappresentanti di altre razze inferiori che interferivano con il sogno hitleriano della colonizzazione tedesca dell'Europa orientale. Se questo era effettivamente il progetto di Hitler, il cambiamento nelle sorti della guerra gli suggerì di fermarsi, ma non suggerì alcuna modifica nel piano della soluzione finale. Al contrario, le difficoltà causate dalla guerra e il contingentamento dei trasporti e dei carburanti non ispirarono agli ufficiali dell'SS che gestivano lo sterminio di ridurre i propri sforzi, ma di intensificarli in modo da riuscire a portarlo a termine prima che qualche nuovo elemento potesse impedirlo. Ad Auschwitz ciò significò un miglioramento delle condizioni di vita degli internati, dal momento che si trattava prevalentemente di gentili. Più o meno i 3/4 dei prigionieri non erano di religione ebraica, che non vennero più destinati alle camere a gas a partire dal giugno 1943. Ovviamente potevano ancora essere giustiziati per un'enorme varietà di reati e infrazioni, dal tentativo di fuga al furto di un tozzo di pane. Ma le SS iniziarono a concentrare le loro energie esclusivamente nella distruzione degli ebrei. Di conseguenza, Auschwitz subì una nuova riorganizzazione. Nel maggio 1944, Rudolf Höss riassunse il comando del campo che aveva costruito, pur limitandosi a esercitare una supervisione generale. Il comando diretto del campo di Auschwitz venne assegnato a Richard Baer, quello di Birkenau a Josef Kramer, 2 assassini all'altezza del compito che dovevano affrontare. Il più morbido, Liebenschnell, fu trasferito a Majdanek, che era già in fase di smantellamento. Il passo seguente fu la ristrutturazione dei giganteschi forni crematori, la riparazione delle opere murarie, il rafforzamento dei camini con bande d'acciaio, l'imbiancatura degli spogliatoi, insomma la preparazione di tutto l'impianto per un periodo di massima attività. La linea ferroviaria venne prolungata fino a Birkenau, in modo che i deportati potessero essere scaricati dai treni a soli 200 metri dai crematori, evitando di doverceli condurre dal campo principale di Auschwitz con i camion. Il momento più tetro dell'Olocausto, l'annientamento degli ebrei d'Ungheria, stava per iniziare. Pagina 107.